Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti signore e signori a questa nuova puntata di Around the Game, il podcast che con la sua piccola mongolfiera colorata viaggia nel mondo gioco e cerca di migliorarlo. Piace partire 3000 all'ora. Oggi ragazzi, in realtà siamo per la prima volta in un podcast che poi sarà anche in formato video, quindi scusatemi se userò solo termini acustici e non visivi, ma devo un attimo riabituarmi al formato video. Oggi qui con noi sopra la piccola mongolfiera colorata, l'abbiamo caricato sul cestello della mongolfiera, con Cristiano Spaziani. Ciao Cristiano.
Ciao a tutti.
Come stai?
Buongiorno.
Buongiorno.
Passiamo una bella mattinata.
Una bella mattinata.
È iniziata bene?
Ma io quando parto la mattinata con una puntatina, devo essere sincero, sono veramente a mille, rimango a mille fino alla fine della giornata. È una cosa così, è uno stato d'essere, anche l'essere a mille. Poi però mi spengo tipo alle 9:30 di sera.
Davanti a oltranza.
Esatto, bisogna andare avanti a oltranza, ma poi a un certo punto si sviene. E siamo qui oggi perché io Cristiano l'ho conosciuto per mezzo di community molto interessanti, di amici che condividono cose, bellezze, cultura, eccetera, eccetera, che possiamo anche citare perché Around the Game è un progetto che è seduto sul divano cosmico, quindi salutiamo tutti coloro che sono sul divano cosmico, salutiamo i bocconomisti che ci hanno fatto conoscere e soprattutto ciao ragazzi meravigliosi e ragazze, non dimentichiamoci anche la nostra parte di ragazze. Entrambi abbiamo una passione, la passione è sul gioco di ruolo, però in questo caso abbiamo deciso di esplorare una particolare parte del nostro mondo gioco, che è, Cristiano, ti va di introdurla a te il tema di oggi?
Ma il tema di oggi è praticamente il discorso è che il gioco di ruolo, ragazzi, è alla portata di veramente di tutti. Non c'è qualcuno che non è in grado di giocare o qualcuno che ha problemi, ha difficoltà a giocare, ma c'è semplicemente chi piace e chi non piace. Mi è capitato di vedere tantissime persone scoprire il gioco di ruolo e rimanere innamorati e continuare a giocare. E ho avuto la fortuna di iniziare a questa passione un sacco di persone che adesso ormai hanno gruppi, continuano a giocare. E l'ho fatto sia con bambini, ragazzi, adulti. Quindi il tema è che il gioco di ruolo è una cosa meravigliosa e che è alla portata veramente di tutti quanti. Semplicemente devi capire se ti piace o non ti piace.
Possiamo dirlo, diamo una definizione di età. Allora, secondo me, per chiamarlo gioco di ruolo, proprio come lo conosciamo noi, dai 6 anni, lo so che è limitante perché ci sono 5 anni molto interessanti, però dai 6 anni ai 99 possiamo dire che può essere una fascia di età interessante, no? Per il gioco di ruolo.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Bene, bene. Mio bimbo ha 6 anni.
Diciamo, guarda, per farla semplice, così vai taglia del sartoro dalla prima elementare, puoi tranquillamente giocare di ruolo. Cartaceo principalmente, ora parliamo.
Ok, certo, cartaceo, assolutamente. Sappiate che questa è una divulgazione principalmente analogica, il digitale ci è d'aiuto per poter divulgare il verbo, però sappiate che noi prediligiamo sempre il gioco analogico, ok? Anche perché in questo caso che si parla appunto di sfruttare il ludico per far apprendere anche cose, ok? Prendendola un po' alla lontana e poi grazie a te andiamo ad approfondire l'argomento. In realtà la socialità fa la sua parte, quindi io non suggerirei mai dalla prima elementare di giocare su Discord, ad esempio. Ma
guarda, l'ho fatto perché sono stato costretto da di tempi, però cioè quando abbiamo anche fatto progetti live è tutta un'altra cosa, sia che sia l'ARP, sia che sia cartaceo, per forza di persona è tutta un'altra cosa completamente. Assolutamente non consigliare di iniziare con un progetto online, non ha senso, ti perdi tutta la magia iniziale.
Allora facciamo così, perché io so di cose però non lo so fino in fondo, per riuscire a prendere il punto proprio in faccia, perché essendo un'esplorazione ci piace anche farci male con le stalattiti che incontriamo per strada. E quindi La cosa è, adesso ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo, non sappiamo quale delle due, però sappiamo che Cristiano gli piace usare il gioco di ruolo anche in forma, diciamo, creativa, educational, eccetera, eccetera. Ma quali esperienze hai avuto? Così raccontiamo un po' qualcosa di te e poi ci buttiamo nella nostra disquisizione sul come sfruttarlo al meglio da domani in poi, o se non l'abbiamo già fatto, magari, e ci confrontiamo su anche quello che ho fatto io. Però mi interesserebbe capire le tue di cose. Raccontami un po' come hai
Allora,
scoperto.
tutto è nato un giorno che io a scuola non andavo molto bene, cioè non ero proprio bravissimo, però per quanto riguarda i giochi ero una spada, cioè regole, meccaniche, già ti parlo che ero abbastanza grande, no? Allora mi sono detto, ma perché io mi ricordo tutti i 100 Pokémon e non mi ricordo i 7 nani? Scusa, i 7 re di Roma per l'appunto. Perché mi ricordo i 7 re di Roma, non mi ricordo i 7 re di Roma, ma mi ricordo i 100 Pokémon? Forse non è totalmente colpa mia, nel senso che non mi mancano le capacità per ricordarmele. E ho pensato che forse era perché non mi prendevano, non mi acchiappavano, non mi interessava, non mi divertiva. E su quest'ultima parola si basa tutto quello che ho fatto dopo. Perché io ho cercato, sono riuscito a portare un sistema di apprendimento per i bambini, per i ragazzi, legato al gioco, legato al divertirsi. E principalmente con il gioco di ruolo e vabbè, anche con i giochi da tavolo, ma in questo caso con i giochi di ruolo io ho portato tematiche, cose importanti, morali da insegnare ai bambini attraverso il gioco. E questa cosa, visto che sono tanti anni che lo faccio, adesso sono ragazzi che hanno 21-22 anni, anche più grandi, si ricordano tutto quello che hanno fatto insieme a me e vedi la differenza, perché sono cose che restano impresse. Un conto è che tu leggi un testo e devi ok ricordartelo, capirlo. Un conto è che tu quella storia l'hai vissuta. Cioè, il discorso, il fulcro sta proprio nel vivere l'avventura. La cosa che tu devi imparare la devi vivere di prima persona. Quando si dice sbagliando si impara, ma se tu non mi fai sbagliare, se tu non mi fai in qualche modo vivere l'esperienza, no, è difficile ricordarsela soltanto perché me la devo ricordare. Perché ti ricordi i Pokémon? Perché hai giocato al videogioco, tu eri il cacciatore di Pokémon, l'allenatore di Pokémon, li dovevi andare a catturare e te li ricordavi. Perché non ti ricordi i 7 re di Roma? Cioè, so io sicuramente che ho problemi, però io
Perché
non
non
ci
andavi
riesco
in
ad
giro a
apprendere.
catturare i 7 re di Roma? Diciamocelo, perché se ci fosse stato un gioco che mi permetteva di prendere al lazzo i 7 re di Roma, me lo sarei ricordato. Però effettivamente è vero, nel senso, quello che potrebbe anche semplicemente avvicinarsi a questa cosa che dici è che, o almeno nelle prime classi, perché poi alle superiori ci sta anche di prendere l'apprendimento in una maniera un pochettino più dritta, anche se non sono d'accordo con quello che ho appena detto. Però ci può stare, però ci
Ci
può
può stare,
stare,
ci può
ok?
stare, ci può
Mettiamola
stare.
sul ci può stare. Però io trovo che io abbia pochi ricordi di un insegnante di geografia che tutte le volte che facevo lezione mi faceva il quiz. Cioè, capito? Io non capisco perché non posso, tra virgolette, magari non il 100% delle volte, però non posso passare attraverso la sana competizione, il mi prenoto e corro dall'altra parte per arrivare a dire Piemonte! Non lo so perché. Ma
Cioè, capito?
invece siamo sigillati nel nostro piccolo, banchetto e aspettiamo che le nozioni ci vengano lanciate in testa. E io sono molto d'accordo con te. E
Ma
però ti ho
sì, ma
interrotto,
perché?
prosegui pure.
Scusa, scusa, no, perché qui sarà un continuo scusa, ti ho interrotto, penso, probabilmente. Sì, è solamente vero, perché poi, tra l'altro, cioè, per alcune cose basta veramente poco. Io mi ricordo al liceo. C'era il professore che le cose che più mi ricordo di più sono quelle del professore di elettronica. Lui non faceva gare, non faceva cose, faceva niente. Ma quando scriveva le cose alla lavagna, beh, doveva fare la V, faceva la radice quadrata, doveva fare la F, faceva la chiave di violino. Lui ogni volta che doveva scrivere sulla lavagna c'era almeno una lettera che prendeva da un font diverso, e non so, catturava
È la
l'attenzione, ti
famosa
divertiva perché dici,
gamification. Ci sono degli insegnanti che
esatto.
fanno almeno un po' di gamification, che adesso vogliamo infilare il gioco dappertutto, ma non è che vogliamo infilarlo dappertutto, è che abbiamo passato 20 anni a toglierlo dappertutto.
Esatto.
Perché le società più vecchie di noi, il gioco era nella tradizione, nella vita, nella società. E
Non
invece.
solo, quello che ci distingue dagli animali, una delle cose più importanti, è il fatto che noi gioiamo. Cioè, e
Certo.
perdere una parte così importante dell'essere umano per me è follia.
Sono d'accordo. Guarda, io su questo io questa cosa, questa mia puntata la
Altra
pubblicizzo
puntata.
sempre. No, no, questa cosa, poi faremo altre puntate, Cristiano, sappilo, te lo dico già. Però, no, io dico sempre, ascoltate la mia puntata sulla carta igienica. Io ho degli amici che sono fan di questa puntata, è una vecchissima puntata dove fa capire quanto io ho il gioco nella testa. Che io vedo il gioco nel ritmo dei piedi delle persone, nei piccioni che volano in senso alternato, e nel caso di quella puntata vedo il gioco negli occhi delle persone che mi vedevano con un pacco di carta igienica di quelli da 8 sotto braccio e con il cane che mi trascinava. E tutte le persone che mi incrociavano, che vedevano il cane che correva, io che andavo veloce, la carta igienica, si facevano tutte un loro film. In questa puntata descrivo tutti i film che io mi sono fatto attraverso i loro occhi. Questo era per dirti
Che
che
bello.
è proprio
La
meraviglioso.
forma mentis.
Sì, è una forma mentis,
Guarda,
ok?
ti dico solo questa cosa perché poi ci dilunghiamo. Io avevo un cappello con una parrucca arancione. Questo lo dico solo per rimanere così un minimo nel tema.
Certo, grazie.
Con una fascia, con una cresta arancione. E quando la gente mi guardava diceva: Oddio, ma che sono i tuoi capelli? No, è una parrucca. Lo levavo e sotto ce l'avevo uguali. Tinti. Però il film è quello che la gente poteva vivere tramite una cavolata e cambiare. Perché ti ho detto questa cosa? Perché cambiare la giornata delle persone con una cavolata, un sorriso, uno scherzo, un gioco rende la vita decisamente più bella, più felice, più serena. E tu gli hai cambiato la giornata.
Grande, grande. Sono proprio
Il fatto di
concorde.
quello. Il fatto di dire delle fine della gente, chissà se veramente quelli poi vanno a casa, lo raccontano
Sì.
e si sono fatti i loro film. Va
Sì. Ma poi ascoltala, perché voglio sapere il tuo parere.
bene.
Scusami, è stata troppo curiosa e estemporanea quella puntata per non essere contento di come sia venuta. Ed è una delle meno ascoltate, però io sono felice. E l'altra cosa, torniamo sul pezzo di quali sono state le tue esplorazioni a riguardo per poter arrivare a dire, ma quindi questo Cristiano che cosa ci racconterà? Prima stavamo accennando a cose, io ti ho detto fermo, raccontamelo dopo.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Perché io ero molto curioso di questa cosa che mi stavi per raccontare.
Allora, cosa è
Vai,
successo?
dai.
Quando avevo il locale, abbiamo iniziato, avevo il ludopub, abbiamo iniziato a fare scuola di master per ragazzi e per ragazzi e per bambini e facevamo anche i master ai bambini. Lo facciamo veramente tanto, tutti i giorni diversi gruppi e si era creato una vera e propria comunità di giocatori, multitavolo e così via. E poi mi sono detto, ma io ero tanti anni che, più di 15 anni, che avevo il centro estivo dove facevamo attività sportive e così via. Ma perché non fare un bel progetto LARP con i bambini? E
Tan tan tan.
là è successo che ho iniziato a lavorare a un progetto. Ci ho messo 2 anni per realizzarlo perché ovviamente è stato creato il sistema di gioco, è stato testato e poi fatta la trasposizione in live per i bambini. E noi abbiamo avuto una media di 100 bambini al giorno che vivevano all'interno di questo villaggio e per la prima volta, almeno da quello che so io, era un centro estivo dove tu arrivavi, non venivi diviso per età, ma per casata. E la casata definiva l'allineamento, perché c'era la casata, quella più belligerante, un po' più quindi
Quindi
action.
diciamo un po' alla Harry Potter, inteso, nel senso
Sì,
che il tuo colore ti definiva anche un po' il tuo carattere, ok?
ovviamente. E c'era appunto la casata, quella più action, più movimentata, c'era quella più pacifica, ovviamente. E che cercava di far capire a quella un po' più caotica di calmarsi, mentre quella più caotica cercava di far capire a quella calma di muoversi per più, e ovviamente quella neutrale. Aveva una trasposizione del caos, letteralmente del significato della parola, quindi cerchiamo del bene e del male, ma anche peccato del nero e del bianco, il Tao, tutto quello che vuoi, e una parte che è ancora indecisa, che sta al centro e decide di schierarsi una volta da Marte, una volta dall'altra. Oppure di non schierarsi proprio. Quindi tu arrivavi, quando ti facevi la scheda, decidi se stare con Calictus, Artemisis o Murok, che erano le tre casate. Dopodiché iniziava la giornata. La giornata, i bambini non avevano attività normali, ma loro andavano a fare alchimia, magia, combattimento. Perché la struttura, i bambini, come spesso capita per anche gli adulti, uno si fa un personaggio, ci voglio fare il curatore, voglio fare il guerriero. Poi inizia a giocare il proprio personaggio e magari non gli piace. A me è capitato personalmente di fare una classe quando ho giocato live che poi non mi è piaciuta e ho dovuto cambiare personaggio.
Certo.
Però devi cambiare personaggio. Invece questa meccanica, questo gioco è strutturato in modo che tu partecipi alle lezioni, tu c'hai le varie casate che quando c'è alchimia tutti vanno a fare alchimia, quindi c'è anche questa lieve competizione che si fanno i vari gruppetti all'interno della lezione. Però questa meccanica è fatta apposta per capire che poi soltanto unendo le forze loro possono riuscire a tirare fuori grandi
Certo.
risultati, ma questo ci arriviamo. Quindi che succede? Tu vai a partecipare alla lezione di alchimia. Dopo 5 lezioni che tu partecipi, tu acquisisci il primo livello di alchimista. Ok? Ciò ti comporta ad avere delle skill del tuo personaggio nella lavorazione delle piante che vengono raccolte all'interno del villaggio. Ok? Poi uno dice, vabbè, io
Ok.
ho fatto sta cosa, posso prendere le varie piante che vengono fatte con dei tagliandini che ti dice che tipo di pianta è, e la puoi lavorare per fare la pozione. Poi dice, però mi sono annoiato, voglio andare a fare il combattente. Vai a fare 5 lezioni di combattente. Man mano che tu avanzi di livello, tu puoi decidere se sì, multiclassare, diciamo, il tuo personaggio, ma avendo abilità più basse, o progredire su una classe nello specifico. E per
Certo.
il secondo livello, per esempio, di alchimia, non sono 5 lezioni, ma ne sono 10, il terzo livello 15 e così via. Ok? Quindi che
Ok.
succedeva? C'era magari il combattente che aveva magari 3 livelli di combattimento che ti comporta ad avere diverse chiamate. Non so se penso qualcuno lo sa cosa sono le chiamate in live, che se tu devi dare hai un colpo mortale, non è che devi dire sei morto. Ma c'è una chiamata che va ad identificare l'effetto che può essere fatal, il giocatore sa che deve andare giù perché è stato sfinito.
Certo.
Però magari si è fatto anche un livello di erborista perché lui quando non gli va di fare le campali e tutto quanto, magari si prepara le pozioni e al mercato se le può vendere. Perché lì abbiamo la moneta, c'è proprio una moneta. E con la moneta
Ok.
si fa tutto, addirittura si mangia.
Ma
Cioè
sì.
il pasto, ovviamente, no, ovviamente non è che gli viene
Ma
negato il pasto.
certo. No, no, il discorso è avere una meccanica al di fuori della vita quotidiana al centro estivo che alimenti la loro socialità invece di vedere semplicemente i bambini, che in alcuni posti capita, buttati a fare le cose a caso. Poi è logico che ci possono essere i bambini del villaggio che giocano per i fatti loro a caso, ma hanno anche degli elementi in più che sono. Magari giocano insieme perché hanno conosciuto uno dell'altra casata, non lo conoscono bene e dicono, dai, così ci conosciamo. Nel senso, hanno uno strumento di socialità in più, ok? È ovvio che poi uno arriva al pranzo, però la scusa è paghiamo il pasto, ok?
Anche perché questo che tu hai detto, in realtà si basa molto sul cooperare. Perché quando tu
Certo.
arrivi c'è molta competizione. Ah no, perché quelli sono brutti, quelli là, no, dobbiamo stare, no, loro non vengono, non ci piacciono e così. Ed è mostruoso quanto vedi veramente la forma di, ti posso proprio dire, razzismo che si crea senza motivo nei confronti di altre squadre, come lo puoi vedere per il calcio o per altre cose, di odio,
certo. Si creano le tifoserie, le bande,
cioè, totalmente ingiustificato, certo. Però che succede? Siccome all'interno di questa realtà esiste una storia, un filone che collega tutte quante le casate, che è un nemico
comune,
che devono, con un nemico comune che vuole impadronirsi di questa terra magica, che succederà? Che tutti proveranno a sconfiggerlo per conto proprio. Poi i maghi della casata, magari dove stanno più maghi, capiscono che per fare quella cosa serve magari
gli erboristi dell'altra casata.
Esatto, la cosa più clamorosa che è successa fu un araldo, che era l'araldo dell'arroganza. L'araldo dell'arroganza era un trampoliere, che era vestito appunto all'alto, vestito con vestiti molto neri, che appunto guardava dall'alto verso il basso, perché era l'arroganza, va bene? E lui aveva un potere che era il fear, lo spaventare. Lui entrava e tutti quanti i maghi, tutti i combattenti, quando andavano, cercavano di attaccarlo e lui gridava fear, mass fear, ovvero tutti quanti dovevano scappare. Il gioco, questo gioco è stato strutturato in modo che loro dovessero fare anche una strategia di combattimento, nel senso come sconfiggere questi cattivi. E c'erano proprio dei consigli di guerra che tutte quante le casate facevano insieme per capire come sconfiggerlo. Lì io lascio molto una chiave aperta per vedere anche proprio le loro idee, ed è venuto fuori una cosa meravigliosa. Questo lo facevano i grandi, ma siccome noi avevamo anche quelli di 3-4 anni, un bambino se ne esce. Ma non è che per sconfiggere l'arroganza ci servono magari i bambini più piccoli, gli avventurieri più piccoli, perché sono meno arroganti, perché gli umani, le persone man mano che crescono sono sempre più arroganti, no, io sono meglio, io sono più forte, io sono più bravo. Non è che ci servono i bambini più piccoli? Ed è stata proprio una rivelazione. Cioè, genio, loro, l'hanno detto loro. E questi avevano 10 anni, questo l'hanno pensato, eh. Hanno preso i bambini piccoli, poi l'hanno mandati tipo in pasto all'arroganza. E io ovviamente mi ero organizzato con i più piccoli, dove in realtà i piccoli sono PNG, i più piccolini. Ho detto, ok, voi avete il potere che quando l'arroganza vi dice mass fear, voi rispondete no effect. E quindi che succedeva? Che è arrivato questo qua, arrivano i grandi, provano ad attaccarlo, i grandi vengono messi alla fuga, arrivano i piccoli che si tengono per mano sti cosi alti così, l'arroganza li guarda, fear! E i bambini piccoli, no effect! E i grandi, applauso. e i grandi hanno visto, quindi non bisogna essere arroganti. Morale della favola, certo. Si sono avvicinati all'arroganza, gli hanno detto, gentilmente te ne vai.
Però scusa, sapevano il fatto, scusa, loro. Sì.
Scusami, sì, che se questo
si è tagliato
non
i trampoli e se n'è andato a casa.
Se questa non è una certo. Non è un insegnamento importante da dare a dei bambini e dei ragazzi, io non so cos'è importante.
Certo, certo, poi sia chiaro, nel senso, dove c'è un mestiere che è stare coi bambini, tra virgolette, da educatore / animatore / eccetera, a prescindere dello strumento che utilizzi, perché comunque sia, ricordiamoci che il gioco più vecchio del mondo che tutti fanno i bambini si chiama palla guerra, ma palla guerra non vuol dire che stanno giocando la guerra, però quel gioco si è sempre chiamato palla guerra. Quindi il discorso è, non è il fatto che ci sia uno strumento che è il combattimento, che è il la moneta, che in altre situazioni potrebbero essere dei temi un pochettino così, nel senso, complessi da gestire. In realtà, con l'aiuto di un'ambientazione fantasy e di persone che sanno lavorare con i bambini, si può portare, perché poi è delicato poi quello il principio, però è giusto dirlo, perché tu stai facendo degli esempi che sono, tra virgolette, molto limite in alcuni posti, in altri molto gestibili, come il centro estivo di cui ci stai parlando tu, hai capito? Perché? Perché sai con che persone stai lavorando. Si è iniziato con delle famiglie che si conoscevano e si sapeva come dialogare, e si è arrivati adesso a quante edizioni siete di questo centro estivo?
Dovevamo fare la terza l'anno scorso, purtroppo non l'abbiamo fatta. No, tra l'altro era quella conclusiva della prima parte
della trilogia.
Poi ci sarebbe stata la nuova, no? Guarda, ma com'è finita, che poi ho dato un cliffhanger mostruoso 2 anni fa. Che si era insediata una quarta casata che erano quelli grandi, che ormai non potevano più starci perché ormai diventati grandi, facevano tutti quanti i PNG cattivi che si erano riusciti a insediare e loro dovevano ma cioè era finita così.
Che bello. Allora facciamo così, per non cadere nel melodramma, ok? Io, Cristiano, ti auguro che appena finirà tutta questa apocalisse zombie, come mi piace chiamarla a me.
Se fossero gli zombie, almeno è più divertente.
Ma se ci fossero gli zombie sarebbero stati tutti più pronti.
Sì, vale, è vero.
Cioè, nel senso, il discorso è questo, che eravamo più pronti per gli zombie. Però, comunque, io ti auguro di continuare questo progetto. Nel frattempo noi continuiamo a dialogare però sull'argomento, e a me vengono in mente degli esperimenti che io ho fatto, perché anch'io mi sono avvicinato a questo principio, perché chi mi conosce un po' di più sa che sono passato attraverso l'animazione, insegno anch'io teatro, ho insegnato teatro eccetera nelle scuole, quindi mi trovo molto affine, anche se non ho mai pensato una cosa così geniale quanto un centro estivo LARP, devo ammetterlo, e ti devo su questo fare un grande complimento, perché è un bellissimo progetto. Però io i miei esperimenti li ho fatti in formato caccia al tesoro, cioè essendo anche delle volte il responsabile degli animatori, mi sono anche potuto concedere delle licenze poetiche su quello che era considerato una caccia al tesoro, ad esempio. Quindi io ho iniziato a mixare quello che erano le caccia al tesoro a stand con quelle che erano le caccia al tesoro ad indizi, con quello che erano un gioco di ruolo, e per me anche quello che poteva essere un gioco di ruolo LARP. E ad esempio, per farti uno degli esempi delle 10 caccia al tesoro che ho sul computer, perché sono salvate lì come dei must, quando mi capita ancora di averne l'occasione io li prendo e li spacchetto e li riutilizzo, una caccia al tesoro investigativa dove potevano andare a parlare con il poliziotto che gli dava gli indizi, aveva i fascicoli con tutti i materiali, perché loro avrebbero dovuto svelare un furto che era stato fatto in questo albergo di un famosissimo diamante. Avevano fatto un furto di questo diamante, e quindi le squadre venivano buttate dentro questa situazione molto molto LARP, tra virgolette, perché tutti i personaggi, animatori e non, quindi anche qua i ragazzini un po' più grandi davano una mano, in realtà interpretavano personaggi, li buttavano completamente dentro il ruolo di investigatori, e c'era addirittura una stanza, questa proprio per accennarti gli esperimenti che si fanno, c'era addirittura una stanza dove in realtà, non potendo avere fisicamente delle stanze per cercare gli indizi, avevo preso un animatore che era molto affine al gioco di ruolo, e quella parte lì veniva fatta sotto forma di gioco di ruolo.
E quindi
lui gli diceva, bene, avete a disposizione tutto l'albergo, gli apriva la mappa e gli diceva dove volete andare, cosa volete fare. Lui gliela gestiva da gioco di ruolo. Poi la cosa bella è che se trovavano degli indizi, avevano proprio i cartoncini degli indizi, eccetera, ma dovevano andare al laboratorio della scientifica, che però gli dava dei tempi e gli diceva per questi indizi ho bisogno di tempo, sulle impronte ci metto soltanto, guardava l'ora, 15 minuti, però dovete darmi almeno mezz'oretta per questo tipo di prova. Allora loro guardavano l'ora, partivano a fare altre investigazioni, ma nel frattempo il laboratorio della scientifica sapeva che mezz'ora dopo gli avrebbe potuto dare l'indizio, e loro dovevano andare lì per tempo. Niente, esperimenti del genere. Che mixavano. Questi,
cioè, io non capisco che queste cose, pure come ho detto, non viene fatta a scuola. Cioè, sinceramente, io ti dico, queste cose devono essere fatte a scuola. Punto.
Adesso io sono d'accordo. Piano piano si stanno muovendo delle cose. Io non so se tu sei un po' bazzichi un po' i social. Oltretutto, ti manderò poi un link. Poi lo metto anche nella descrizione di un gruppo che si batte proprio per la ludica e l'educazione, che io seguo molto volentieri. Tra cui saluto anche c'è il Liga, il direttore artistico di Modena Play, nonché detto il ludologo, che lui è molto dentro il discorso nella zona di Modena della ludica e dell'educazione. Lui usa già i giochi di tavolo e i giochi di ruolo nelle scuole da un po' di tempo là, forse lui più i giochi da tavolo, però comunque io so che si sta muovendo anche nella direzione del gioco di ruolo. E finalmente si stanno sbloccando delle cose. Io trovo, per non fare la polemica sul discorso scuola, perché nel senso il sistema scuola è così complesso che non si può tra virgolette,
no,
banalizzare dicendo semplicemente si risolve con questo, ma
no,
quindi giriamolo sulle però... cose belle che possiamo regalare invece alla scuola. Io trovo che si sia un attimino perso lo scopo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Ok, ma
no, infatti non andiamo a dire che la scuola è inutile,
ma si va un attimino dietro al discorso invece di un traguardo tra virgolette un po' più vicino a quello che potrebbe essere quello aziendale e non quello che potrebbe essere quello filosofico, per cui se tu ai bambini dalle elementari gli dai passione, gli dai curiosità, gli dai divertimento nell'apprendere, io penso che arrivano alle superiori che aprono un libro e studiano perché sono curiosi dentro. È quello che io trovo che faccia ruggine.
Lo sai cosa manca secondo me? Sulla scheda della quinta edizione di D&D a destra abbiamo tratti caratteriali, difetti, ideali e legami. Manca l'ideale. L'ideale è quella cosa che tu devi capire, che devi raggiungere. Ok, la motivazione per la quale io sto, che cosa mi piacerebbe fare, non viene trasmesso questo. Se tu non mi dai, io vivo per gli obiettivi, cioè qualsiasi cosa devo fare, io me devo fare un obiettivo e me devo fare un percorso e un premio, che siano anche cavolate, però ce lo devo avere. Se tu a un bambino non gli dai un obiettivo, un qualcosa, ma quella barra sotto che cresce, che mi dice avanzo di livello, sta tutto là.
Sì.
Cioè,
che detto in altre parole, ma infatti il discorso è soltanto disegnare in maniera diversa quello che c'è già, però in altre parole è come dire l'incentivo, soltanto che quando l'incentivo è ludico, è un gioco, è curioso, è interessante, perché comunque sia, diciamocelo, fino a quando non arrivi a che ti rompono la curiosità, tutti quanti giocano con interesse e curiosità, ok?
Chi
poi
più,
a un
meno,
certo
però...
punto, ma perché a un certo punto ti viene rotta questa cosa e inizi a cambiare il focus. Questa è proprio la mia filosofia di vita e comunque non per questo il mio progetto è io che salgo su una mongolfiera e viaggio, perché nel senso tutto è nato, il cambiamento del mio nome al tempo del progetto è nato perché sentivo troppe barriere. Ma se tu fai un progetto di divulgazione devi per forza fare le recensioni? Ma se tu fai un progetto di questo tipo devi per forza... E io queste barriere architettoniche le sentivo un pochettino ovunque. E mi è venuto, poi tutto quanto si è ricollegato dopo, però mi è venuto di prendere un cestello, montargli un pallone aerostatico sopra e alzarmi al di sopra delle barriere architettoniche. Che non vuol dire guardare come il trampoliere gli altri con arroganza, le recensioni le
ma avere una visione,
ma
una
avere
visione
una
più
visione,
ampia.
Sì, avere una visione più ampia è anche se a 2 chilometri vedo qualcosa che luccica perché colpisce il mio sguardo, perché non andare subito a esplorare quello? Senza bloccarsi dalla scala che devi fare, il muro che ti devi arrampicare, la discesa che devi fare rotolando dalla collina. No, prendo il mio cestello e mi muovo verso la luce. Esploro.
È curioso che non ha nessuna remore a far vedere che è curioso, stando appunto dall'alto, ma se vedete che lo vedi che ha sete di conoscenza.
Voilà. E bon, e questo è il quanto. E questa cosa qua rispecchia quello che stiamo dicendo. Io ho fatto per tanti anni i laboratori nelle scuole, li farò ancora quando i laboratori nelle scuole torneranno a essere un vanto per molte scuole, e insegno tendenzialmente giocoleria e teatro perché
sei pure giocoliere,
sono anche giocoliere e quindi la filosofia della giocoleria, che è quella che io do sempre ai ragazzi, è che la competizione non esiste solo nei confronti degli altri, che ci si viene un attimo accecati da questo focus del fatto che devi essere sempre migliore degli altri, ma puoi un attimino incentrarlo almeno per quell'ora che fanno con me, quindi non sto dicendo che la sana competizione non sia una grande figata, ma che ogni tanto puoi fare delle cose pensando che le farai meglio di ieri e che domani sarai meglio di oggi. Questa è la mia filosofia con la giocoleria, l'ho portata nel gioco, la porto con i ragazzi a teatro e la sento anche nelle tue parole, e quindi ti volevo condividere questo mio pensiero. Dimmi, cosa stai fuori dal mobiletto?
Solo per dirti una cosa, dopo, ma questo lo parleremo dopo.
Molto no, bene, guarda, parleremo dopo la diretta.
Allora, il discorso della competizione è un tema che a me sta molto a cuore, perché mi è capitato veramente tantissimo i genitori che mi fanno ma è una cosa competitiva, ma uno deve giocare solo per divertirsi. Allora, adesso mi farò odiare da qualcuno, ma io ho sempre trasmesso la cosa: l'importante non è vincere, ma far di tutto per riuscire a vincere. Cioè, sinceramente, il giocare per divertirsi a me sembra sinceramente anche una mancanza di rispetto nei confronti del mio avversario, che io non mi sono impegnato nel gioco.
Allora, io questa cosa qua, fino a quando non ho avuto un bambino di 6 anni che adesso gioca a Carcassonne, per intenderci, giochiamo a My Little Sight,
Beh, com'è?
Cioè, apriamo e chiudiamo la parentesi My Little Sight. Allora, esplora tecnicamente quello che sono le meccaniche molto di base di Sight, quindi il concetto esagonale, inizia a esserci una sorta di strategia non così complessa, quindi fattibile, ridisegna in maniera molto interessante la questione combattimento e potere, che diventa gara di torte, lancio di torte e amicizia, che io trovo essere due valori più interessanti a 6 anni, senza nulla togliere al fatto che il combattimento fa parte della vita di tutti i giorni ormai, e quindi, nel senso, è della storia, e quindi ci sta anche di considerarlo. Però secondo me a una fascia di età ridisegnare un attimino le due cose, o almeno per qualche gioco ci sta, e in questo caso ci stava. I pupazzetti sono molto carini, le miniature sono molto belle, tutto il materiale che c'è dentro vale il prezzo che vale il gioco, ok? Io che lo sto esplorando da quando lui ha 5 anni e a 6 anni ha iniziato a giocarci bene, e adesso iniziano ad esserci delle meccaniche di strategia, io trovo che sia molto interessante. Sicuramente a 7-8 anni ci giocherà molto più volentieri, però io ho tutti i giochi che vedi anche dietro alle mie spalle, lui li vede, alcuni temi sa che ancora non li esploreremo, perché io preferisco così, alcuni regolamenti sono anche troppo complessi, devo essere sincero. Però sa che ci giocheremo, e sa che ci giochiamo quando vuole lui, nel senso che My Little Sight ce l'ha nel suo mobiletto invece, e lui quando vuole giocare a My Little Sight me lo chiede e noi giochiamo, quindi non sono io che gli dico oggi My Little Sight, ogni tanto ci provo, però il discorso è che se lui non ha interesse diretto per un gioco così cervellotico, non è così tanto cervellotico, però in barra 5-6 anni un pochino sì, sono tante regole, però lui le sa tutte molto bene. Calcola che Lorenzo, mio figlio, spiega le regole a sua mamma, cioè nel senso, quindi lui ha preso benissimo, cioè è molto contento.
Venuto fuori un altro argomento interessante, le regole e appunto quanto i bambini possono apprendere le regole. Tu hai detto c'ha 5-6 anni e spiega un gioco, io il regolamento di Manetta Shite non ce l'ho, però conoscendo Shite ho visto un po' di recensioni, qualche regola ce l'ha.
Sì.
Se un bambino, perché a me spesso capitava quando c'è un negozio, ma lo capisce, perché qui c'è scritto 9 anni sulla scatola, parte bene, da sulle scatole non c'ha senso 90%
delle volte. Ha un senso di mercato. Se io ti dico troppo bassa, ci sono un sacco di persone che saranno deluse da quello che ho scritto, perché magari il bambino non è abituato ai giochi e quindi non ci arriverà. Però il discorso uno è preparato, no? Quindi loro preferiscono scrivere un'età che accontenti quelli che lo comprano, che sono in quella fascia di età.
Sì, sì, no, io parlo proprio a livello di come viene spiegato, certo, come è il regolamento, in quel senso.
Certo, certo. Ah, certo, sì, sì.
In quel senso, perché se tu gli dai a un bambino, anche scritto 9 anni, dai il regolamento per bambino da 9 anni, il bambino non riuscirà mai a giocarci, a meno che non è un genio. Però, una volta che magari c'è una persona che diciamo è pratico di giochi e glielo spiega, quel bambino, per quanto sia complicato il gioco, lo spiegherà molto meglio anche di un adulto che magari invece non è pratico, cioè riescono ad assimilare Ne stavo parlando che li facciamo giocare ai giochi di ruolo, che bene che te va, se devono imparare almeno 10 pagine di regole, cioè se vogliamo fare tra regole,
Ma
meccaniche e
sai, la
concetti.
distinzione, questo sta un pochettino nella distinzione che c'è tra il narratore che deve per forza spiegare tutto quanto, prima che si inizi a giocare, ok? E quello che ha già fatto delle fiere, delle manifestazioni, delle demo, delle cose dove tu acchiappi delle persone, non sai che esperienza hanno, li devi far giocare per quando va bene 4-5 ore, quando va male 2 ore, compreso il regolamento e la scheda. Perché in alcune fiere è proprio il tempo contato, e gli insegni il regolamento giocando.
Per
Un
forza.
bambino apprende in quel modo lì, apprende
Ma anche una,
giocando.
però anche un adulto è meglio. Cioè, io ho visto come magari spiegare
Esatto.
all'inizio, io faccio giocare, facevo giocare l'ultima torcia, che è un sistema molto più semplice
Sì,
rispetto a
ce l'ho
D&D.
presente.
E anche la stessa scheda personaggio, cioè io inizio sempre con è inutile fare equipaggiamenti e così via, precostruita all'inizio, la prima one shot conoscenza si capisci, ma anche le regole. Stai a combattimento, allora vabbè, mo non è il caso dell'ultima torcia, ma scappo. Quando scappi, quello ti colpisce perché si chiama attacco di opportunità. Se tu dai le spalle a un nemico, che vabbè, con
Certo.
questa regola non c'è nell'ultima torcia, però
Sì, l'attacco di opportunità, certo.
per far capire qualsiasi cosa, la soluzione migliore è spiegare. Anche mai giochi da tavolo, qualsiasi cosa, mi sono sempre visto che il modo migliore per far capire qualsiasi gioco, siedi,
Poi, ad
giochiamo.
esempio, io trovo anche questa cosa del fatto che è logico che un po' il gioco sarà leggermente più macchinoso, perché alcune volte devi creare queste parentesine dicendo, guarda, se scappi, verrai colpito. Però a quel punto io creo anche la possibilità. Guarda che se scappi verrai colpito, perché funziona così. Ok? Poi a prescindere che quel tipo di sistema mi piaccia o no. Però il discorso è quindi scappi? Punto di domanda. No? Perché il discorso
Oppure
è non è scappo, vieni colpito, ormai sei scappato. No,
beh, no,
adesso
vabbè.
sei nella fase di apprendimento, capiamo
Certo.
delle cose, delle possibilità, delle scelte,
Oppure
certo.
un'altra cosa che faccio è non ti spiego, ma ti spiego quando me lo chiedi. Posso cambiare l'arma? Allora, come si cambia l'arma? Cioè, aspetto che ti viene a te la necessità, perché necessità, quando una cosa ti serve, te la impari.
Certo.
Io non ho imparato l'inglese finché non sono andato in Australia e non dovevo imparare a dire niente cipolla. E
Io
lì vedi
pensa
come te la
che
impari
per non
l'inglese.
imparare l'inglese ho studiato mimo e ho risolto il problema all'origine. Cioè, io proprio vado.
Com'è il mimo della cipolla?
No, il problema è che parlano gli altri per me, poi ho capito questo. Cioè, quindi se devo fare uno spettacolo sono il mimo in scena, ma la questione è che la cipolla non potrai mai. La cipolla forse ti salvi ancora per fai quello che taglia qualcosa e poi piange. Ok? Adesso non è il luogo per fare il mimo. Però io farei quello per la cipolla. Però se fai la mela cosa fai? La tagli e non piangi? Però può essere qualsiasi altro frutto. Quindi sappi che le informazioni sono
Prendo il
molto più
telefono.
complicate. Però io vado sempre in giro con qualcuno che sa lingue. Perché non
Però
sono io.
ecco, fare aspettare che gli A siano gli altri a chiederti quella regola, perché ci sono poi anche giocatori che ti fanno: ah, ok, e per
Certo.
fare quest'altro, e per fare quest'altro, e per fare. No, aspetta, vediamo il momento in cui ci serve. Adesso è inutile.
Ma infatti io nell'insegnare anche altre materie, eccetera, tanto adesso su questo dell'insegnamento stiamo spaziando un po', io trovo che sia una cosa interessante, almeno per conoscere le persone che hai davanti, inizialmente trattarle come se fossero dei bambini, che non vuol dire trattarle come se fossero, lasciatemi passare il termine, deficienti, ok? No, perché neanche un bambino dovresti trattarlo come se fosse deficiente, cioè la
Io
distinzione è
infatti, io
questa.
in realtà dico la cosa inversa, io tratto bambini
Come
come
se
i
fossero
bambini e
dei
gli adulti,
grandi.
io come, in realtà sì, perché io mi trovo molto a mio agio più a spiegare le cose ai bambini piuttosto che ai grandi, dico tratti i bambini come se fossero degli adulti, quindi gli spieghi le cose così come sono e gli adulti pure però
Sì.
li tratti come se fossero degli adulti, perché trovo che gli adulti hanno molto più difficoltà ad apprendere le cose.
Ma perché ci sono dei per scontati? Il bambino non dà per scontato niente.
Vero.
Se tu arrivi stanco, piuttosto non ti disturba perché ha capito che sei stanco. Però non sta giudicando il perché o il per come, gli verrà automatico di non disturbarti. Ma non c'è un pregiudizio, un che chissà come starà male, non è, ieri avrà dormito di meno, come mai? No, continua a giocare da un'altra parte e tu rimani quello stanco lì. Invece, nell'adulto c'è una serie di pregiudizi, una serie di prese per scontato, prendere per scontato le cose, che gli rovina tutto la bellezza dello scoprire le cose che non conosce. Quindi, il primo giorno di teatro, anche se hai cambiato la scuola, anche se hai cambiato luogo, anche se hai cambiato insegnante, stai prendendo per scontato che sia come l'altro primo giorno di teatro. Il primo giorno di imparare un gioco nuovo, sei già lì che sbuffi perché dici vai, ricominciamo con un altro sistema. Ma davanti hai un altro narratore, hai un altro gioco, hai un altro tavolo, hai degli altri amici. Prendere per scontato le cose è deleterio.
No, la curiosità, non capisco perché gli adulti perdono curiosità.
Perché io sicuramente qualcuno lo sopravvaluto, ma io voglio pensare che chi ascolta Round the Game sia una persona che non si ferma alle prime impressioni, che voglia conoscere le cose, perché la curiosità è ciò che ci guida. Ok? Quindi diamo così quello che è di Cesare a Cesare. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ecco, adesso l'ho detta giusta.
Uno dei re di Roma, tra l'altro.
Esatto, oltretutto, almeno ne abbiamo
Ho
detto
imparato
uno.
qualcosa.
Abbiamo detto uno. Allora, io ti direi, Cristiano, c'è qualcos'altro che ti sta a cuore, che però abbiamo sorvolato, ma abbiamo parlato di un sacco di cose, quindi in
Aspetta,
realtà
guarda gli appunti.
io non. Esatto, guarda gli appunti. Diciamo che abbiamo aperto e chiuso tante parentesi. Spero che chi ci ha ascoltato abbia capito un po', perché noi eravamo così curiosi di conoscerci a vicenda anche sull'argomento, che abbiamo un po' spaziato. E spero che. È il momento del corriere! Arrivo, Cristiano!
Ah, intanto tengo, faccio la co dico la cosa che ci tenevo anche. Ragazzi, se siamo rimasti soli, parliamoci chiaro. Chi non ha mai giocato ai giochi di ruolo, io consiglio di provare, perché capita spesso che le persone dicono, ma che stai facendo? Persone che discriminano proprio questa attività, ma io dico, cercate voi giocatori di coinvolgere persone che non hanno mai giocato e fatelo. Per gradi, piano piano, non, senza andare a bombardare di regole o di dettagli, ma come proprio se stiamo raccontando una storia e abbiamo dei personaggi da interpretare all'interno di questa storia. E, però ecco, cercate di far giocare più persone possibili perché chi gioca in linea di massima continua a giocare, chi in un'ambientazione, chi nell'altra, chi con un sistema o chi con un altro. Però quando si scopre e si abbattono questi muri di pregiudizi nei confronti dei giochi di ruolo che alcuni hanno, va sicuro che le persone vi ringrazieranno. Quindi fate giocare tutti quanti.
Come
Eccolo!
Cristiano,
Io sto facendo tutto quanto il discorso, stavo tenendo.
che
Dico, io
cosa hai
stavo
provato? È
intanto.
bello,
Stavo intrattenendo.
bravissimo, bravissimo.
Grazie, stavo
In qualche modo
raccontando.
adopereremo questa registrazione
Stavo dicendo una cosa importante ci tenevo a dire era il fatto di far provare a chi non conosce i giochi di ruolo di fargli provare una one shot, un'avventura, un qualcosa perché spesso si hanno pregiudizi senza conoscere e chi non conosce non può giudicare.
Ecco,
Quindi.
abbiamo dei titoli, così giusto perché, scusate il fiatone, sono arrivato, il corriere è arrivato,
Che
è
piano
sempre
stai?
un'avventura, la vita è sempre un'avventura. Al secondo, però sono tante scale e ho la casa lunga, quindi ho dovuto fare tutta la casa, scendere, risalire, evitare i cani, ho quattro cani, è tutto molto complesso.
La quest
Comunque, sì,
del pacco.
esatto. No, ti stavo dicendo. Suggeriamo due o tre titoli che secondo te o secondo me possono essere degli ottimi modi per iniziare. È logico che l'ottimo modo è avere un narratore che vuole far iniziare, dal mio punto di vista. Quella è la regola, non chiamiamola regola d'oro, che poi gli amanti delle regole dei giochi di ruolo ci dicono: no, la regola d'oro. Ma la regola più importante è che uno voglia far iniziare gli altri. Giochi che io ho trovato accogliere con semplicità alcune cose, devo essere sincero, per dirne uno, Clotos, ultimamente lo menziono molto volentieri, perché comunque è un'ambientazione fantasy, ha un sistema veramente leggero, ma molto profondo anche se è leggero, perché ha il suo significato, ed è facile, ok? Quindi se ci sono dei narratori in ascolto, io questo lo suggerisco. Tu ne hai un titolo da suggerire?
Guarda, il 90% sta nel narratore, perché veramente... anche far giocare a un principiato a D&D, però come ti faccio giocare io, anche se sei esperto, ti giochi.
Infatti, diciamo, ti dico, effettivamente molto, io, no? Anche se non è semplicissimo... Però io per iniziare in questo momento io faccio giocare tutti a Blades, perché sono preso bene da Blades in The
Dark. Cioè a Blades è tipo l'unico che non avrei detto.
E io farei iniziare chiunque con Blades. Cioè,
pensate,
capito?
Vedi, dipende dal master.
Io sono proprio sereno su questa cosa.
Io calcola farei iniziare o con l'ultima torcia o come sto facendo adesso ultimamente, che a me diverte un sacco, cioè Not the End. A me Not the End...
Beh, comunque l'elasticità di Not the End...
È veramente comoda. Sì. Cioè, sì. Anche perché è un sistema che quando già le persone gli dici tutto quello che devi sapere sta nella seconda pagina della pagina del giocatore, che poi non è vero, però il primo trafiletto ti spiega che significa pescare e come si pesca, fa la differenza. E Not the End ti permette comunque di spostare facilmente, cioè la scheda, c'è là, c'è quegli esagoni, fine. Quando dici ok, scalo la parete, hai qualche cosa che puoi usare per scalare la parete? Combatto, mira, no. Allora si dice che non sembrava a farlo. Vedi di fare le cose come hai la tua scheda. Allora prendo il fucile e gli sparo dal basso. Ah, ok. Allora lo vedi?
Certo, certo. Poi comunque sia, se non sbaglio, si muove attraverso dei concetti. Quindi la scheda è vero che sono delle caratteristiche, ma sono dei concetti che descrivono il personaggio, no?
Si distinguono tra abilità e competenze, cosa si è imparato dalla relativa abilità.
Ok, ok. Quindi comunque sia uno ha un po' anche uno spettro di cose che può fare nel ventaglio del significato delle parole che ha sulla scheda.
Tra le qualità sei un combattente, sei robusto, sei, faccio cosa a caso, hai un ottimo occhio e mi dici no, prova a socializzare con il villaggio e dirgli di andare ad attaccare. Tu sei una macchina da guerra. Non ha senso che vai a convincere le persone. Quindi quando sai perché ho detto Not the End? Perché è veramente veloce come impatto. Ah, ok, allora posso fare ste cose.
Guarda, nella mia lista delle letture Not the End, oltretutto mi sono ancora di più incuriosito, perché io l'ho seguita la giocata che hai fatto fare ai ragazzi.
Bah, cioè,
Bocononisti, che è stata molto divertente. E sappiate, per chi ancora in ascolto a questo minutaggio, sappiate che ha fatto praticamente giocare 5 persone che Not in the End non lo conoscevano. 2 sapevano forse cosa fossero dei giochi di ruolo, però ce n'erano almeno 3 che non sapevano cosa fossero neanche i giochi di ruolo. Questo online, con un sistema nuovissimo
con Discord, Roll20.
Sì, ed è stato divertente, e ti dirò, è stato divertente anche da ascoltatore. Poi io quella sera non potevo parlare, che io a casa ce l'ho sempre un pochino complessa la sera. E quindi ho
preferito
dire,
fine?
Le ascolto, ma mi sembra di sì, sai, però adesso non me la ricordo, col botto.
Che roba.
Ma è stata bellissima, cioè io mi sono divertito quella sera.
Star Master, ad esempio, cioè io non Blades in the Dark, io l'ho giocato parecchio, non l'ho mai masterato perché è molto profondo da masterare, ci stanno alcune meccaniche che devi comprendere veramente appieno, se no fai un casino.
Sì,
e quindi...
però io trovo che io lo adoro perché invece se tu lo prendi con la filosofia con cui è stato scritto, cioè che il narratore sta giocando coi giocatori e che tutto quello che tu dai di spunto è uno spunto alla storia, sì, tutto sì. Quello che tirano fuori loro è uno spunto alla storia, e non hai la pretesa della preparazione di una sessione, ma di una conoscenza di una città. Cioè tu la città la devi conoscere, devi sapere per te cosa c'è, cosa non c'è, quello sì, se la sai meglio è meglio per te, perché riesci a improvvisare meglio. Però quella roba lì io trovo che sia alla base di un qualcosa che non può essere abbattuto. E io amo l'improvvisazione anche teatrale, eccetera. E quindi... Ed è un'ambientazione che permette di passare da non essere creepy a essere la cosa più creepy dell'universo, perché una conseguenza di un giocatore ha spaccato il vaso sbagliato. Oh, raga. Cioè, cosa vi posso dire? Però c'è uno spunto, c'è uno stimolo, la testa ti parte... E questo è quello che è. È logico che devi sostenere tutte queste informazioni che
sì,
generi.
Sì. Ma sta veramente al master, non c'è niente da fare. Quindi
allora noi lasciamo tutti quanti gli ascoltatori con questa bellissima, ma banale, ma è giusto ripeterlo sempre, perla di saggezza, che è: se sei un narratore che vuole divulgare il gioco di ruolo, non ti fermare di fronte all'età, non ti fermare di fronte al genere, non ti fermare di fronte al gioco che stai utilizzando, perché quello che fa la differenza sei tu. Wow! Allora, Cristiano, se i nostri ascoltatori volessero trovarti da qualche parte, tu dici dove ti possiamo trovare?
La via di casa, dici?
No, no, proprio venirti a cercare in quel senso, no? Prima
magari c'è chi te vuole menare, che ne so. Hai capito? Allora, per essere servizievoli.
Ma nel... esatto. Ma nel digital mondo.
Nel digital mondo? Sì. Come hub di riferimento c'è YouTube.
Ok.
Da lì poi ci stanno tutti i vari collegamenti agli altri social. Su YouTube trovate le varie playlist che sto creando adesso come adesso. Il progetto è nato 2 mesi fa, ma è lungo. E lì ci stanno il corso per giocatori, il corso per master, parlerò della mia ambientazione, ci saranno interviste. Diciamo che l'hub centrale che sto utilizzando per adesso è YouTube. E basta scrivere, okay, Cristiano Spaziani. Occhio che se scrivi Cristiano esce sempre prima Ronaldo che Spaziani. Ah, certo. Quindi
però,
non vi sbagliate a fare la prima.
La distinzione comunque sia abbastanza la non... Non parlo della profondità con cui potrebbe fare delle interviste Cristiano Ronaldo, ma più che altro del fatto
fammici che... giocare Cristiano Ronaldo, ti prego. Fammi fa un party tra giocatori di calcio.
Faremo possibile. Allora, appena i nostri canali prenderanno piede, organizzeremo un party con Cristiano Ronaldo e questa è una promessa. E invece per quanto riguarda i nostri saluti che ci tengo sempre a fare, salutiamo i ragazzi del Divano Cosmico, salutiamo i Bocconinisti, salutiamo tutti quelli che fanno un pochettino parte della nostra cricca e tutti quelli che vorranno e sono già saliti sulla piccola mongolfiera colorata, compreso Cristiano, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao a tutti,
baci e abbracci, buona giornata a tutti.
Ciao Cristiano.